tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Per un mondo senza armi in America, la marcia per le nostre vite, una nuova generazione rivive il sogno di Martin Luther King.
Le parole della fede, che cosa significa libertà per la fede cristiana?
I loro occhi furono aperti e lo riconobbero, l'annuncio della risurrezione riaccende il sogno dei discepoli di Gesù.
Questi gli argomenti della puntata di oggi. Buongiorno da Luisa Nitti, buona Pasqua, ben ritrovati a Tempo dello Spirito.
E buongiorno a tutti anche da Paolo Tognina. A Washington e in tutte le principali città americane, fiumi di ragazzi e ragazze hanno dato vita pochi giorni fa alla Marcia per le nostre vite contro le armi facili.
Noi siamo la generazione del cambiamento, dicono i ragazzi e le ragazze della Marcia. Vogliono che la diffusione delle armi negli Stati Uniti venga limitata in modo significativo. Troppe armi, troppe stragi. È ancora vicinissimo il ricordo della strage nel liceo di Parkland, in Florida, dove il 14 febbraio sono state uccise 17 persone. Sul palco a Washington c'è stata anche una sorpresa.
My grandfather had a dream that his four little children will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream that enough is enough.
È la nipote di Martin Luther King, quella che stiamo ascoltando, una bambina di 9 anni che dal palco della manifestazione ha ricordato: mio nonno aveva un sogno e poi anche io ho un sogno, che questo mondo sia libero dalle armi.
Ha seguito la marcia contro le armi a Washington il corrispondente della RSI Andrea Vosti. Lo abbiamo raggiunto al telefono per farci raccontare come è andata questa manifestazione, organizzata da ragazzi giovanissimi.
Andrea, buongiorno. Che clima c'era a Washington alla Marcia per la nostra vita che tu hai seguito la scorsa settimana?
C'era un clima molto energetico, una manifestazione, la più grande manifestazione studentesca degli ultimi decenni negli Stati Uniti. Tutto si è svolto con grande ordine, grande serenità, non ci sono stati nessun tipo di contestazioni e quello che è emerso, soprattutto la grande dignità di questi ragazzi, i superstiti del liceo di Parkland, che hanno parlato a una folla di oltre 500.000 di persone. Insomma, sono dei ragazzini che fino a ieri pensavano soltanto a studiare, a divertirsi, che ora sono davvero il capofila di questo movimento nazionale per chiedere una riforma sul controllo delle armi che è fuori controllo. Quindi una grande energia, un grande esempio di democrazia che viene dal basso, perché questi ragazzini non possono essere attaccati per essere politicamente schierati o per difendere interessi particolari. Il loro è un messaggio forte e chiaro, che la loro vita viene prima di ogni difesa delle armi del secondo emendamento. Questo è un messaggio di grande decenza, di grande dignità, rivolto a una politica che negli ultimi anni non ha mai fatto nulla dopo ciascuna delle stragi di massa che hanno ucciso centinaia di studenti e ragazzi.
La politica non è in grado apparentemente di cambiare la rotta. Dal basso viene questa forte spinta. Tu hai l'impressione che qualcosa cambierà?
Io penso, e lo pensano in tanti, che Parkland sia stato davvero una svolta, in primo luogo perché appunto a diventare capofila e leader di movimento non sono più dei politici schierati da una parte o dall'altra dello spettro politico, ma sono degli studenti, sono le vittime stesse, sono i sopravvissuti che non possono essere accusati di essere strumentali a qualsiasi interesse. E poi c'è un altro elemento importante, che rispetto a tutte le altre stragi, l'autore della strage, Nicholas Cruz, non è stato ucciso, non si è suicidato, è vivo e sarà processato, il suo processo sarà un processo pubblico e quindi contribuirà a tenere altissima l'attenzione dell'opinione pubblica e dei mass media sul tema della riforma delle armi. E poi un altro elemento che non può essere rimproverato a questi ragazzi è il fatto che non chiedono misure estreme, non sono contro il diritto generale di possedere un'arma. Quello che chiedono sono soltanto riforme di buon senso, queste riforme che hanno elencato in questo manifesto in 9 punti, il manifesto di Parkland appunto, in cui gli elementi principali sono di fatto la richiesta di alzare a 21 anni il limite per acquistare delle armi e la messa al bando di fucili d'assalto semiautomatici, che sono di fatto armi da guerra che non dovrebbero mai finire nelle mani di un civile. Insomma, sembra un movimento questo destinato a durare nel tempo e anche a incontrare un consenso molto vasto da parte dell'opinione pubblica. Non dimentichiamo che la NRA è sia una lobby potentissima, ma ha soltanto 5 milioni di affiliati, una percentuale quasi irrisoria dell'elettorato americano, anche se concentrata in un elettorato forte e importante per tutti i conservatori repubblicani che vogliono essere eletti o rieletti. Ma la sensazione è che appunto questi ragazzi non molleranno facilmente la presa, sono diventati delle star quasi, Emma Gonzalez, David Ogg, gli altri ragazzi di Parkland, sono davvero i volti di questa generazione che dice adesso basta.
La marcia per le nostre vite. Con Andrea Vosti abbiamo commentato la grande manifestazione contro le armi che pochi giorni fa si è svolta nelle maggiori città americane e che peraltro ha ricevuto la piena adesione da parte di molte comunità religiose.
Abbiamo ricordato anche il sogno di Martin Luther King, un sogno di liberazione che oggi viene rivissuto, reinterpretato dalle nuove generazioni. Ma che cosa significa dunque la parola libertà per la fede cristiana?
È di questo argomento che parliamo nella rubrica Le parole della fede, partendo da una parola di Gesù: la verità vi farà liberi.
La voce è quella di Elisabetta Lazzaroni.
Le parole della fede.
La libertà è annunciata nell'Evangelo come una realtà che non va da sé. Gesù ci dice che la verità vi farà liberi. Ciò significa che in qualche modo noi siamo incatenati, ma l'obiettivo di Dio è di liberarci. Si tratta di un messaggio centrale nella Bibbia. L'umanità ha bisogno di essere liberata, come il popolo ebraico è stato liberato dall'Egitto. Ci si può chiedere in che misura il controllo sulla nostra vita sia nelle nostre mani. Una buona parte delle catene che ci tengono prigionieri è infatti in noi stessi. L'essere umano è libero di fronte a Dio? Partecipa alla propria salvezza? Oppure tutto proviene da Dio? L'essere umano non può scegliere di essere amato da Dio, così come anche il figlio o la figlia che ha la fortuna di essere amato o amata dai propri genitori non ha alcun merito per questo amore e spesso è stata amata o è stato amato ancora prima di essere concepita o concepito. L'amore di Dio per l'essere umano rende possibile e ispira l'amore dell'essere umano per Dio. Ma questo amore non è obbligatorio. Ha senso solo se siamo liberi di amare oppure di non amare. Quale rispetto ci sarebbe per l'essere umano se non avesse la possibilità di dire la sua? La possibilità di avere fede è un dono di Dio. La fede, invece, è una scelta individuale. Ed è questo il senso degli appelli a rivolgersi verso Dio che troviamo un po' ovunque nella Bibbia e in ogni pagina dei Vangeli. Dio può amare l'essere umano suo malgrado e questo è in sé garanzia di vita. Ma è solo quando noi ci mettiamo nelle mani di Dio che Egli può permetterci di essere un po' più vicini a ciò che spera per noi.
Siamo ancora sul tema del sogno di liberazione mentre passiamo alla meditazione biblica di questa mattina di Pasqua.
Sì, in questo caso parliamo di un sogno infranto, un sogno di liberazione che viene spezzato dopo la crocifissione di Gesù. I discepoli sono delusi e abbattuti.
Il pastore Stefano D'Archino della Chiesa Riformata in Bregaglia propone una meditazione su un racconto biblico contenuto nell'Evangelo di Luca.
Si tratta di un racconto noto. I due discepoli sulla via per Emmaus non si aspettano che il viandante che si accosta loro sia proprio Gesù.
La lettura biblica che ascolteremo durante la meditazione è di Natascia Gamba.
Il Signore è risorto. Egli è veramente risuscitato. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, Questo è il grido di gioia che fonda la Chiesa, il saluto di Pasqua, che anche la morte è vinta dal nostro Salvatore. Non fu proprio questa però l'immediata reazione dei discepoli. E in questo spesso gli assomigliamo. Per questo è sempre bello ed utile ritornare a leggere l'emozionante brano di Luca sui due discepoli sulla via di Emmaus. Eccoli dunque. Due discepoli di Gesù se ne ritornano a casa la sera di Pasqua, quella della resurrezione. Sono delusi e abbattuti perché non hanno ben capito ciò che Gesù gli aveva spiegato e nemmeno hanno creduto all'annuncio delle donne. In quel momento un altro viandante gli si avvicina e gli chiede di cosa parlino.
Il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire. Andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto.
Sono rassegnati, sono sconfitti, perché Gesù, il loro maestro e amico, è morto e seppellito. Sono tristi, perché pensavano che Gesù potesse fare grandi cose, ma invece pensano come tutti che quando si muore non ci sia più niente da fare, neanche per il Signore. Quel viandante non lo riconoscono, forse perché sono troppo tristi, forse perché è troppo fuori dai loro pensieri che Gesù sia lì, vivo, e forse è anche perché è un po' differente da prima, è infatti risorto e dunque con un corpo non più terreno. Allora Gesù gli rispiega la scrittura. La Bibbia ci fa capire molte cose di Dio e ci dice molte cose della nostra vita. Tuttavia bisogna leggerla, ascoltarla e riflettere. Così capiamo quello che succede. Diviene una lampada che illumina il cammino, quel cammino che per i due che vanno ad Emmaus è scuro e grigio. Da questa spiegazione i due ne rimangono di nuovo affascinati e per questo, quando giungono ad una locanda alla sera, dicono a colui che non hanno ancora riconosciuto di restare a mangiare con loro. Gesù adesso vuole che lo riconoscano e per questo fa un gesto che faceva spesso.
Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista ed essi dissero l'un l'altro: «Non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture?» E alzatesi in quello stesso momento, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: «Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone».
Il gesto dello spezzare il pane è quello che ricordiamo nella Santa Cena. È un gesto che i discepoli gli avevano già veduto fare e che significava: «Sarò sempre con voi». Un pittore geniale come Caravaggio ha rappresentato questo momento con Gesù presentato come un giovane, con i due discepoli al tavolo proprio nel momento della sorpresa di riconoscerlo. Invece l'oste è ritratto lì senza capire niente. Ci fa riflettere. Alle volte possiamo essere anche noi così. Gesù è a noi vicino, ma non lo capiamo. Una volta riconosciuto, poi il Cristo scompare alla loro vista. Gesù non vuole che i discepoli stiano lì a dirgli quanto sono contenti, ma vuole che vadano a dire a tutti: «Il Signore è veramente risorto». Buona Pasqua.
La puntata di Tempo dello Spirito prosegue con gli appuntamenti previsti per la prossima settimana nelle chiese riformate di lingua italiana.
Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Concerto d'organo. Lunedì dell'Angelo, 2 aprile alle ore 17, presso la Chiesa Evangelica Riformata di Lugano. Il maestro Alessandro Bianchi presenterà un programma di opere d'organo composte tra il 1500 e il 1800.
Studio biblico e incontro di preghiera Lugano, presso la Chiesa Evangelica Battista, in via Dufour 13. Lunedì 2 aprile, in due fasce orarie, alle 18.30 e alle 20. Tema dell'incontro? Impariamo un po' di ebraico leggendo il Salmo 119.
Riunione del gruppo femminile. Martedì 3 aprile alle ore 14 presso la Chiesa Riformata di Bellinzona.
Conferenza su Scienza e Bibbia. Giovedì 5 aprile alle 17.30 a Sondrio presso la Biblioteca Pio Raina. Intervengono Stefano D'Archino, matematico e pastore evangelico in Bregaglia a Sondrio, e Matteo Crimella, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà di Teologia dell'Italia Settentrionale di Milano.
Studio biblico a Brusio, venerdì 6 aprile alle ore 16.30 presso la biblioteca.
A Sondrio, lo abbiamo appena ascoltato nella nostra agenda, è in programma per giovedì 5 aprile una conferenza sul tema Scienza e Bibbia. Gli interventi saranno curati dal pastore Stefano D'Archino e da Matteo Crimella, docente della Facoltà di Teologia dell'Italia Settentrionale di Milano.
È un'iniziativa che fa parte di un ciclo di incontri sulla riforma protestante. Ne parliamo al telefono con il pastore Maurizio Abba, che fa parte del gruppo organizzatore.
Buongiorno pastore Maurizio Abba e benvenuto a Tempo dello Spirito.
Buongiorno a tutti, grazie.
Pastore Abba, come nasce l'idea di organizzare questa conferenza su scienza e Bibbia, su questo argomento?
Abbiamo deciso di approfondire a vario raggio i diversi aspetti della riforma e degli influssi e della storia degli effetti della Bibbia e della riforma protestante. Sempre con diversi interlocutori a due voci, una cattolica e una protestante.
Dunque un ciclo di incontri sulla riforma sotto i suoi vari aspetti. Qual eco sta avendo questa vostra iniziativa a Sondrio?
Direi un'ottima eco, perché c'era proprio necessità di avere confronti con prospettive diverse, ma comunque in una sintonia che veramente ha sorpreso molti.
Possiamo ricordare brevemente se ci saranno altri incontri nelle prossime settimane?
L'incontro conclusivo sarà giovedì 12 aprile, sempre alle 17.30, sempre alla Biblioteca Raina, e sarà l'ottava e ultima conferenza, e la tematica sarà la riforma, il libro, i libri, e ci avvaremo del contributo di Marco Fratini, che è responsabile della biblioteca della Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice, e di Giancarlo Pani, vice direttore della rivista La Civiltà Cattolica e anche uno dei più grandi studiosi del pensiero e dell'opera di Martin Lutero.
Bene, allora ricordo soltanto l'appuntamento previsto per questa settimana, quindi giovedì 5 aprile alle 17.30 a Sondrio, presso la biblioteca Pio Raina. Il pastore Stefano D'Archino e Matteo Crimella intervengono su Scienza e Bibbia. Grazie mille pastore Abba e buona giornata.
Grazie ancora.
Proseguiamo adesso con alcuni annunci per la radio e la televisione. Fra pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio va in onda la trasmissione Chiese in diretta, che questa mattina propone uno speciale sulla figura di Martin Luther King a 50 anni dalla sua morte. Che cosa rimane oggi del suo appello non violento, del suo sogno di giustizia e uguaglianza in un'America pervasa da tensioni razziali, in una società armata e violenta?
Il settimanale televisivo evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera dopo l'infonotte, presenta Arma il tuo prossimo. Due fotografi torinesi raccontano in 110 scatti il rapporto controverso tra religione e guerra, aiutati in questo dai testi del reporter Domenico Quirico. A seguire Corridoi Umanitari. L'ente di aiuto delle chiese evangeliche in Svizzera lancia una petizione per affrontare in modo più umano il dramma della migrazione. E infine Disegni dalla frontiera. Francesco Piobbichi racconta attraverso i suoi disegni il dolore e la speranza di chi attraversa il Mediterraneo e di chi salva vite umane.
Infine un altro annuncio televisivo. Alle 10 su RSI La 1 va in onda il culto evangelico di Pasqua dalla Chiesa Valdese di Firenze.
Prima di chiudere questa puntata di Tempo dello Spirito, vogliamo tornare ancora una volta a Martin Luther King, di cui il prossimo 4 aprile si ricorda il cinquantenario della morte.
Lo facciamo però attraverso un altro grande testimone della non violenza, che fu per King stesso un grande maestro, il Mahatma Gandhi. Molti anni prima che Martin Luther King iniziasse la sua battaglia per i diritti, inviò questo messaggio agli afroamericani.
Non lasciate che 12 milioni di neri si vergognino del fatto di essere nipoti di schiavi. Non c'è disonore nell'essere schiavo. C'è disonore nell'essere proprietari di schiavi. L'amore soltanto vincola, e verità e amore maturano solo per chi è sinceramente umile.
Con questo è tutto, Tempo dello Spirito termina qui. Paolo Tognina e Luisa Nitti vi augurano una serena Pasqua. A risentirci.